Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, vedete dalla voce che siamo ancora in compagnia col nostro dottore Bruno Campion, agronomo, ricercatore. Poi ci dirà anche presso l'ente cui faceva ricerca, né?
Sì,
dopo.
Dimmi. No, lo posso dire
subito. Sì, dimmi.
Io lavoravo presso l'istituto in Montanaso Lombardo, che è in provincia di Lodi, a 6 km da Lodi, e lì svolgevo praticamente le mie ricerche.
Le ricerche sui prodotti agricoli, no?
Sì, cioè... io ho studiato su due campi. Uno riguardava l'ottenimento di piante aploidi in vitro, e poi lo sviluppo a pianta. Piante aploidi significa con un numero di cromosomi ridotto alla metà, e secondo abbiamo fatto studi sul fagiolo.
Sul fagiolo.
Sulla composizione nutrizionale del fagiolo a livello applicata al breeding, al miglioramento genetico.
Infatti anche al fagiolo state applicate gli OGM, no?
Anche al fagiolo oggi noi direttamente a Montanaso non abbiamo applicato questo, ma nel mondo c'è chi ha trasformato geneticamente il fagiolo e ha ottenuto degli OGM in fagiolo.
Benissimo, quindi avete già capito, carissimi radioascoltatori, che anche in questa domenica cercheremo di approfondire questa tematica molto importante, quella degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. Abbiamo dato alcune informazioni nelle domeniche scorse, ma continuiamo per completare il discorso, per rendere partecipi tutti coloro che lo desiderano del pensiero della Chiesa in ordine a questo aspetto degli organismi geneticamente modificati, prendendo spunto dall'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune. È un grande tema quello del prendersi cura del creato. E uno degli aspetti importanti è l'attività dell'uomo sulla terra, con i prodotti della terra, gli animali, le piante, gli esseri viventi. L'uomo inevitabilmente interviene, è intervenuto nel corso della storia, ha modificato. Fin dove si può andare, quali sono i limiti, cosa deve fare la ricerca? Ecco le domande fondamentali. Che non vuol dire che non sia possibile la ricerca, anzi è caldeggiata, ma secondo criteri di eticità, di moralità. Allora, in questa domenica mi introduco citando il numero 135 dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che dice così: «Senza dubbio c'è bisogno di un'attenzione costante che porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati in questa ricerca». A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l'informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro nome. Carissimi, è quello che stiamo facendo noi oggi, cercando veramente di creare questo dibattito non solo scientifico ma anche sociale, cercando di informare tutti quelli che lo vogliono, e in modo che sappiano ragionare e scegliere con cognizione di causa circa questo problema, in modo che siano in grado di chiamare le cose con il loro nome. Dico bene, Bruno? Stiamo facendo quello che il Papa ci chiede di fare,
sì,
o no?
Sì.
Bene.
Speriamo di farlo bene.
Dice, a volte non si mette sul tavolo l'informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici, economici e ideologici. Qui non abbiamo interessi, Bruno. Cerchiamo di fare l'informazione più completa possibile, o no?
Esatto.
Bene. Ecco, questo dell'informazione che non è sempre completa, rende difficile elaborare un giudizio equilibrato e prudente sulle diverse questioni, tenendo presenti tutte le variabili in gioco. È necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in qualche modo si potrebbero vedere direttamente o indirettamente coinvolti, agricoltori, consumatori, autorità, scienziati, produttori di sementi, popolazioni vicine ai campi trattati e altri, possano esporre le loro problematiche o accedere ad un'informazione estesa e affidabile per adottare decisioni orientate al bene comune presente e il futuro. Quella degli OGM è una questione di carattere complesso che esige di essere affrontata con uno sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti. Insomma, è quello che stiamo facendo, va bene?
Sì, è benissimo. Quello che stiamo tentando di fare.
Tentando di fare, ma sì. Io ti ringrazio di questa disponibilità. A tra poco. Me la passassi un minuto. No, questo giustifica il nostro...
Certo. È la parte introduttiva.
Eccoci di nuovo insieme in questa rubrica, la parrocchia in piazza, in questa domenica, dove stiamo continuando una buona e seria informazione, come ci suggeriva il Santo Padre nella sua enciclica Laudato Si, in ordine specialmente al tema degli OGM, in compagnia di Bruno Campioni, il nostro agronomo e nostro ricercatore. Abbiamo già illustrato nelle domeniche precedenti un po' che cos'è l'OGM, i termini della questione, abbiamo visto gli aspetti positivi e negativi delle sperimentazioni fatte, eccetera. Ma adesso vogliamo chiedere a Bruno, perché nasce l'ingegneria genetica e quando?
Dunque, io... farei, se mi consente, io farei un passettino indietro.
Bene, dimmi.
I problemi principali dell'agricoltura oggi quali sono? Il quantitativo prodotto scarso,
sì.
Cioè la quantità di prodotto va migliorata, quindi le rette,
per ettaro, no?
Per ettaro.
Dei prodotti, insomma.
Esatto, ecco. E la qualità dei prodotti.
Certo.
Allora, la quantità è minata da una parte dall'attacco di insetti, delle varie malattie, insetti, crittogame.
Abbiamo visto per il mais la piralide, no?
Esatto, la piralide che è un insetto, l'epidottero, poi anche da virus, i virus sono molto importanti. Tutte queste malattie portano, per esempio, una perdite ingenti, possono essere mostruose. Lei consideri che per esempio nel fagiolo,
sì.
Il caso del virus nel fagiolo, la presenza del BCNV, Being Common Mosaic Virus, può portare a dei danni che vanno dal 30 al 90%, quindi è una perdita quasi totale.
Totale della cultura,
totale
proprio.
Totale della cultura. Quindi, per esempio, questo è uno dei problemi. È un esempio.
Per la qualità invece dicevi?
La qualità è migliorato, il miglioramento per la qualità, per esempio per la quantità di ferro nel seme, per la quantità di proteine, per la quantità di vitamine, soprattutto vitamina A, che è molto carente nel mondo, e questi sono aspetti che sono affrontati ancora oggi. Il miglioramento genetico classico ha affrontato tutte queste problematiche, ha portato a un miglioramento, ha portato a delle varietà nuove, per esempio nel fagiolo, faccio l'esempio del fagiolo perché
l'hai studiato molto.
Esatto, allora è stato migliorato per la resistenza ai virus, al virus del BCNV, e hanno risolto in parte questi problemi, però ne sono rimasti molti altri, per cui il miglioramento genetico classico questo non lo consente, cioè certi miglioramenti non sono più consentiti perché
erano arrivato al capolinea, insomma.
Esatto,
il lavoro classico
è una specie di capolinea dove per oltrepassare il quale servono altre tecnologie oggi presenti, nate appunto negli anni 70, che sono quelle dell'ingegneria genetica. Le tecniche dell'ingegneria genetica, applicando queste tecniche, si può superare questi problemi e si possono avere notevoli miglioramenti e novità in questo campo qui.
Quindi l'ingegneria genetica era studiata anche a livello umano, no? Cioè era già
Poi quando si è scoperto il DNA e poi si sono scoperti gli enzimi che tagliano il DNA, naturalmente l'uomo ha avuto l'intuito, io parlo di uomo, ma mi riferisco a tutti i ricercatori del mondo, hanno avuto l'intuito di usarli, questi enzimi, per tagliare il DNA e usarli per selezionare geni particolari e trasferirli in altre cellule, cosa che prima non era possibile.
Non era possibile, con la scoperta degli enzimi. Siamo negli anni 70 allora.
Siamo negli anni 70, dove tutte queste scoperte portano a queste novità.
E chi erano gli scopritori di questi enzimi qui?
Allora, qui dobbiamo ricordare Werner Abel, Daniel Natans e Hamilton Smith, i quali ricevettero il premio Nobel nel 78.
Bene, bene, a tra poco, grazie. Siamo così giunti al terzo step di questa nostra rubrica, la parrocchia in piazza, dove stiamo cercando di rispondere all'invito del Santo Padre presente al numero 135 dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, quando ci invita a fare un'informazione seria, il più completa possibile, accurata e completa, circa il problema degli OGM, proprio per garantire un'armonia tra l'esigenza di ricerca, sviluppo e innovazione e la salvaguardia della creazione, della natura, del bene dell'uomo. Abbiamo cercato di rispondere alla domanda perché nasce l'ingegneria e quando, più o meno, abbiamo visto che l'ingegneria classica o la ricerca classica ha raggiunto un capolinea. Negli anni 70 sono stati scoperti questi enzimi che permettevano di tagliare il DNA. Esatto. Più o meno siamo agli anni 70 con gli scopritori che tu hai citato prima e che hanno ricevuto il premio Nobel nel 1978.
Esatto.
Quindi?
Allora, dovrei inserire però, puntualizzare una cosa. Perché tutta questa rincorsa a cercare di migliorare la produttività e la qualità del cibo, soprattutto la produttività, perché l'andamento della popolazione, diciamo il numero di persone viventi nel mondo, sta aumentando a dismisura.
Esponenzialmente,
da 300, è partita praticamente da 300 anni fa, e la curva si è impennata e sta aumentando proprio esponenzialmente.
Quanti siamo adesso sulla Terra?
Siamo circa 7 miliardi e 800 milioni. Se non è arrivata al 7-800 milioni, ci manca poco, siamo lì attorno.
In alcune zone del mondo però in modo particolare, perché in Europa invece c'è una decrescita, o nel Nord America
ma c'è una densità di popolazione che è fra le più alte al mondo.
In Europa?
In Europa, in Cina, soprattutto in India.
In India?
In Cina meno.
Perché c'è il controllo delle nascite in Cina, no? Il figlio unico.
Nascite per volere dello Stato, proprio per c'è una legge. Che adesso mi sembra, tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, qui l'hanno tolta.
L'hanno tolta. Però sì, perché succedeva che anche loro cominciavano a risentire della carenza di giovani, insomma.
Sì, e poi c'era una selezione nelle nascite, facevano morire tutte le bambine nate e tenevano solo i maschi. Quindi, adesso torniamo a noi.
Sì, sì.
Stavo dicendo...
Quasi
8 miliardi di persone, ma questo è cominciato molto recentemente, almeno se noi consideriamo il tempo di 2000 o 10.000 anni, no?
Certo, l'impennata...
L'impennata è successa negli ultimi 300 anni, la curva che si è impennata è cominciata circa dai 200 ai 300 anni fa e adesso sta salendo a picco proprio. Allora, per far fronte a questa crescita smisurata di persone, popolazione nel mondo, occorre anche adottare strategie per l'aumento del cibo prodotto. E quindi non solo dobbiamo ridurre le perdite dovute all'attacco di insetti, di funghi e di virus, ma dobbiamo anche migliorare la resa per ettaro, cercando di migliorare attraverso studi particolari, proprio dopo aver risolto il problema delle perdite, cercare di migliorare, innalzare anche la resa per ettaro.
La produttività,
perché i concimi non ce lo consentono più.
Anche perché i concimi inquinano moltissimo.
Esatto, non possiamo concimare più di tanto. e quindi questo si è fatto attraverso l'uso della genetica, applicando il miglioramento genetico. Il miglioramento genetico è arrivato fino a un certo punto, almeno quello classico. Adesso si cominciano a, diciamo, si è aperta una nuova era con l'uso degli OGM, i quali consentono di superare certe barriere fino a quel tempo impensabili, sia benissimo, a livello di produttività che a livello di controllo di tutti di tutte le perdite, diciamo, e questo è vantaggioso.
In che percentuale in più avviene la produttività per ettaro?
Lei pensi che, per esempio, nel mais negli anni 40 produceva 10 quintali ettaro, oggi ne produce 150.
Bene, a tra poco. Carissimi, eccoci ancora insieme in questa domenica con il nostro agronomo Bruno Campione. Stiamo affrontando veramente il tema degli OGM secondo l'indicazione del Sommo Pontefice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, sulla problematica degli OGM valutata in tutta la sua complessità. Dicevi, insomma, che la produzione del mais è passata da 10 quintali per ettaro a 150 quintali per ettaro.
Sì,
ma dimmi meglio.
Dobbiamo tornare indietro un po' negli anni, e negli anni 40-50 c'erano le linee pure di mais che non producevano più del 15-20 quintali ettaro di granella secca specifico. Attraverso l'introduzione degli ibridi, quindi sono un prodotto del miglioramento genetico
classico.
Siamo arrivati, naturalmente lavorando nel corso degli anni, si è arrivato a una produzione che oggi anche nelle nostre campagne arriva facilmente ai 150 quintali ettaro di granella secca.
Per far fronte a tutte le esigenze,
esatto,
appunto.
Naturalmente non si è riusciti a introdurre le resistenze
alla piralide,
insetti, specialmente alla piralide, perché non hanno trovato il gene, la caratteristica, il carattere genetico dentro nella specie del mais. Hanno dovuto cercarla fuori in un batterio e portarla dentro con l'ingegneria genetica
che è arrivata
per risolvere
dopo
questo aspetto.
Che è arrivata dopo gli,
esatto,
anni 80.
Dopo, ecco, negli anni, il primo mais, consideriamo che il primo mais transgenico è stato coltivato nel 1996.
Ah, ecco. Esatto. Bene, e allora a che punto siamo nel rapporto tra sviluppo tecnologico dell'ingegneria genetica, produzione dei prodotti e in certo qual modo sfruttamento del territorio?
Io penso una cosa, che da 300 anni fa ad oggi, quando vediamo il grafico, se possiamo vedere benissimo un grafico in internet dell'aumento di smisura della popolazione mondiale, è seguita anche un miglioramento notevole della tecnologia,
certo,
in tutti gli aspetti,
dal 700 senz'altro, sì,
che poi le stesse sono state applicate anche a livello industriale, quindi anche dalle industrie, e questo per far fronte alla continua esigenza di cibo. Io parlo a livello agricolo,
certo,
poi ci sono anche altri aspetti, e questo ha portato, diciamo, ha dovuto le tecnologie, questo lo studio per ottenere nuove tecnologie ha dovuto rincorrere praticamente l'aumento della popolazione che continuava nel suo decorso,
certo,
nella sua impennata,
certo.
Quindi noi vediamo qui tre aspetti: l'aumento da una parte della popolazione, l'aumento delle tecnologie per far fronte e ottenere quantità maggiori di cibo, e l'altro naturalmente l'aumento, la capacità della popolazione anche a mantenere questa tecnologia, perché occorre anche che la popolazione abbia studiato,
sia capace,
abbia un certo livello
di cultura.
Esatto, per far fronte, e quindi parliamo di ricerca, per ottenere superare nuovi ostacoli continuamente e migliorare la situazione di produttività e di qualità del cibo.
Certo.
Oggi purtroppo stiamo assistendo a una mancanza, a un il finanziamento alla ricerca viene un po' a mancare. In Italia moltissimo, e questo è, lo vediamo.
È evidente,
ma anche nelle varie parti del mondo la ricerca è quella che soffre sempre di più e viene sempre meno finanziata. Se una cosa del genere è molto pericolosa, perché l'aumento da una parte della popolazione mondiale e il mancato finanziamento alla ricerca non può portare a nuove tecnologie, alla produzione di nuove tecnologie, e quindi l'uomo può andare incontro veramente a un problema di esistenza.
Di carenza di cibo.
Di carenza di cibo.
Bene, a tra poco. Carissimi, siamo così giunti all'ultimo step della nostra rubrica, la parrocchia in piazza, dove sul dettato di Papa Francesco numero 135 della Laudato Si sulla cura della casa comune stiamo cercando di rendere un'informazione il più completa possibile e aperta, senza ombra di interessi, perché non c'è nessun interesse da parte nostro, circa gli OGM, una questione di carattere molto ampia e complessa, in modo che tutti i nostri radioascoltatori ne siano adeguatamente informati col nostro agronomo Bruno Campion. Stavamo discutendo del rapporto tra lo sviluppo tecnologico, l'aumento del cibo e il consumo del territorio. Quindi a questo punto, Bruno?
Sì, a questo punto... Allora, io adesso riprendo un attimo. Abbiamo da una parte l'aumento smisurato della popolazione,
certo,
mondiale, dall'altra la richiesta continua di quantità più elevate di cibo e la tecnologia scientifica che deve rincorrere questo
bisogno
continuo, questo fabbisogno, attraverso nuovi prodotti tecnologici. E gli OGM fanno parte
di questo, dove tu dicevi però che è molto rallentata perché si investe sempre,
allora,
di meno.
Oggi questo purtroppo è molto rallentato perché i vari paesi, i vari nazioni del mondo stanno diminuendo
gli investimenti nella ricerca,
i finanziamenti che devono essere diretti alla ricerca, e soprattutto in Italia questo lo notiamo.
Certo.
Allora, oggigiorno purtroppo si è fatto avanti un altro problema, si è introdotto un altro problema, che è quello dei biocarburanti.
Ah, sì.
L'uomo ha scoperto la possibilità di produrre biocarburanti partendo da prodotti praticamente dagli alimenti che noi utilizziamo.
Il mais.
Come alimenti, per esempio il mais, la soia e quindi... togliendo questi dall'alimentazione ci troviamo in una situazione mondiale peggiore rispetto a quella di prima. Cosa succede? Si sono alzati dirottando questi prodotti agricoli che prima venivano utilizzati come cibo per la popolazione mondiale, dirottandoli verso l'uso di biocarburanti. Hanno innescato un aumento dei prezzi, gli agricoltori trovano più profitto per coltivare questi prodotti, e cosa fanno? No, non è che migliorano le rese nel proprio campo dovuto alla presenza di nuove tecnologie, no, vanno in cerca di nuovi terreni mai coltivati prima, quindi disboscamenti di foreste, proprio
quello che sta avvenendo nella foresta amazzonica,
esatto, per coltivare e fare posto per coltivare
soia, quindi mais per produrre olio biocarburanti
e quindi biocarburanti
e non alimentazione.
Questo sta provocando un grave problema di mancanza di cibo nel mondo, perché nei nostri paesi occidentali questo non si sente molto, ma nei paesi meno sviluppati, dove si soffre la fame, praticamente non riescono più a comperarsi il cibo che occorre per mangiare.
Quindi le conclusioni alla fine quali sono?
Quindi le conclusioni è che chi ci rimette purtroppo sono ancora i paesi più poveri e le popolazioni più povere del mondo.
E anche il clima ne risente perché disboscando... Anche,
esatto, disboscando purtroppo la mancanza di piante influisce sul clima del, a livello mondiale, non solo perché si viene tolta la possibilità
di creare ossigeno
e togliere anidride carbonica dall'aria, ma anche perché le piante creano un ecosistema territoriale, diciamo, danno il senso del fresco, diminuiscono la temperatura. Quando queste non ci sono più, non accade più.
Certo, quindi l'aumento del clima.
E l'aumento delle...
Quindi vedete che
a livello mondiale.
Certo, a partire da un aspetto specifico come gli OGM, però in realtà tutti i problemi sono connessi: lo sviluppo tecnologico, la fame nel mondo, la continua erosione dei territori per la cementificazione, ma anche per la produzione di biocarburanti, il disboscamento, le foreste amazzoniche o le foreste del mondo che vengono tolte per produrre questi biocarburanti,
no,
e l'aumento
Brasile,
del clima,
anche in Africa,
in Australia, eccetera, eccetera. Quindi vedete come tutti i problemi sono connessi. Bene, buon ascolto e buona domenica a tutti, alla prossima!